Per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano, questa mattina approfondiamo il tema dei terremoti.
Buongiorno amici della radio e buon venerdì. Come avevamo giustamente detto l'ultima volta, che stavamo parlando ovviamente di quello che è il terremoto e tutti gli aspetti legati al terremoto, oggi continuiamo a parlare dello stesso argomento, ovviamente andando ad estendere quelle che sono le informazioni. Quindi come si localizza l'origine di un terremoto, come si calcola la potenza di un sisma, le onde sismiche e poi diciamo fino alla fine dell'argomentazione. Abbiamo visto l'altra volta diciamo che cos'è un terremoto, come si espande, e quindi continuiamo con appunto la seconda fase di quella trattativa. Quindi come si localizza l'origine di un terremoto? Diciamo che le prime onde ad essere avvertite sono le onde di tipo P, eseguite a ruota dalle onde di tipo S. Ripresentando l'esempio ovviamente citato la scorsa volta, le onde di tipo P corrispondono al fulmine che vediamo durante un temporale, invece le onde di tipo S al tuono che sentiamo in un secondo momento. Se ci troviamo nel luogo dove cade il fulmine, il tuono sarà simultaneo alla scarica elettrica. Se siamo lontani, il tempo fra tuono e fulmine sarà invece sempre più lungo. Tramite conteggio del tempo tra onde di tipo P e onde di tipo S è possibile capire quanto è distante un terremoto dal sismografo che lo ha registrato, pur non avendo informazioni sulla direzione dalla quale è arrivato. Per ricavare ovviamente quest'ultimo dato vengono correlati i dati di diverse stazioni, almeno tre, di rilevamento tramite un processo di triangolazione. Proprio per questo si risale all'area corrispondente all'epicentro del sisma. Come si calcola la potenza di un sisma? Quindi la forza dei terremoti si misura in due modi diversi, calcolandone la magnitudo, ovvero l'energia sprigionata nel punto di origine, cioè nell'ipocentro, oppure l'intensità, cioè valutando gli effetti di quel terremoto che ha provocato su tutto l'ambiente, su tutto il circondato, sulle opere costruite dell'uomo, quindi strade, case, ponti, tutto quello che è stato costruito. La magnitudo è una misura fisica precisa dell'energia del sisma, che viene calcolata in pochi minuti attraverso strumenti che misurano lo spostamento, la velocità e l'accelerazione del suolo, che vengono chiamati sismografi. Dopo una misurazione preliminare fornita dai sismografi più vicini all'ipocentro, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quello che di solito viene detto nei telegiornali INGV, quindi l'ente che in Italia si occupa dello studio di vulcani e terremoti, raccoglie i dati più precisi da varie stazioni sismologiche diffuse in tutto il territorio. Può quindi capitare che entro 10-15 minuti dalla prima stima di magnitudo i dati vengono aggiornati con una maggiore precisione. La magnitudo dei terremoti si misura con una scala Richter che va da 0 a 13 gradi, dove 1,5 equivale all'intensità dell'esplosione di una piccola carica da costruzioni ovviamente edili, a 13 che è quella dell'asteroide che cancellò praticamente i dinosauri. La scala che misura la magnitudo è la scala Richter e in realtà non ha limite superiore. I valori più alti mai registrati si aggiornano intorno al 9. Alcuni esempi storici ho voluto citarli proprio per dare un parametro oggettivo. Abbiamo in Cile nel 1960 un magnitudo che si aggira intorno ai 9, superati 9,5. Alaska nel 1964 abbiamo avuto un magnitudo di 9,2 in pochi i danni furono pochi perché ovviamente c'era una pochissima densità abitativa. Indonesia nel 2004 c'è stato un magnitudo di 9,1 con centinaia ovviamente di migliaia di morti. Giappone 2011 sempre Richter 9, quindi 9, tristemente famoso per i problemi alla centrale nucleare di Fukushima. Ricordiamo anche la scala Richter è logaritmica, per cui tra un grado e il successivo c'è una differenza di circa 30 volte in quanto a energia liberata, ovvero se la scala Richter 2 viene paragonata a quella 3, vuol dire che ci sono almeno 30 punti di devastazione in più rispetto a quello che noi immaginiamo. Quindi, in altre parole, con magnitudo 4 è circa 30 volte più forte di un magnitudo 3. L'intensità dei terremoti viene valutata con interventi successivi attraverso una prima stima dei danni avvenuti. Si misura con la scala Mercalli, con valore da 1 a 12 espressi in numeri romani. Questo secondo tipo di misurazione ha il vantaggio di non avere necessariamente bisogno di strumenti scientifici e può essere applicata anche a epoche storiche del passato. Uno svantaggio è che non è una misura del tutto oggettiva. Lo stesso sisma può causare danni molto diversi in una città in cui case, ponti e uffici siano costruiti con criteri antisismici o in un antico borgo medievale in cui non si è fatto alcun tipo di prevenzione. Ora parliamo delle onde sismiche, cosa sono e nello specifico quanti tipi esistono. Quindi, per capire questo punto esatto di origine del terremoto, si analizzano le onde sismiche che avevamo già anticipato come un esempio pratico. Quindi principalmente sono di due tipi: le onde primarie, quindi quello che avevamo già accennato essere le onde di tipo P, che sono le più veloci e viaggiano per compressione e dilatazione con gli stessi movimenti di una molla. Poi abbiamo le onde secondarie, onde di tipo S, che sono più lente delle onde di tipo P, tipo primario, e si propagano perpendicolarmente alla loro direzione, con una, diciamo, come un serpente, se vogliamo, come una coda lasciata oscillare sui lati. Attraversano i liquidi e non causano una compressione delle rocce. Quando le onde di tipo P e le onde di tipo S raggiungono la superficie, allora si sviluppano altri due tipi di onde, che vengono chiamate onde di tipo Rayleigh, e simili ovviamente a quelle di un sasso lanciato nello stagno, e le onde di tipo Love, che fanno vibrare il terreno sull'orizzontale. Incrociando i dati su tutti questi tipi di onde, diciamo sismiche di tipo secondario e primario, restituiti dai sismografi, gli scienziati possono capire la distanza dall'epicentro e quindi il punto di origine di un terremoto. Per chiarire meglio la differenza, si può semplificare dicendo che nelle onde di tipo P le particelle si muovono e sono davanti e indietro seguendo quella che è la direzione dell'onda. Il risultato è una compressione, una dilatazione della superficie terrestre proprio a fisarmonica. Le onde di tipo S sono paragonabili alle onde del mare, con un movimento oscillante verso il basso e l'altro rispetto alla direzione dell'onda. Come prepararsi ai terremoti? Beh, purtroppo i sismi non si possono prevedere. Si può solo ipotizzare che in corrispondenza di una determinata faglia, prima o poi se ne verifica uno, anche se nulla si può dire sul quanto, sul quando e come elaborare le previsioni del tempo. Possiamo però prepararci in anticipo, considerando che l'Italia è una penisola sismica che ha vissuto negli ultimi 1000 anni circa 3000 terremoti, 300 dei quali con effetti distruttivi. Per prima cosa è importante informarsi su come sia costruita la casa, su che tipo di terreno, con quali materiali, qual è la tipologia strutturale. Allora, in questo modo possiamo individuare gli angoli sicuri della casa, sapere come si chiudono quelli che sono i rubinetti di acqua e gas in caso di emergenza e allontanare i mobili pesanti dal tetto in cui dormiamo. Se arriva un terremoto è importante mettersi al riparo e proteggersi ovviamente dalla caduta di quelli che sono gli intonaci, vetri, calcinacci. Se all'aperto stare lontani dai balconi, dagli alberi, dai pali della luce e stare attenti ad eventuali perdite di gas e controlli su tutto quello che è l'abitato intorno. Diciamo, queste sono sostanzialmente quelle che possono essere le preparazioni di un terremoto. Ultima e non meno importante è dire esattamente, principalmente, questi terremoti dove avvengono. In realtà è questa domanda che avevamo messo in palinsesto ora è abbastanza semplice. I terremoti sul pianeta si concentrano principalmente lungo i bordi delle placche tettoniche, o per meglio dire lungo i margini di placca, cioè lì dove avvengono gli scontri tettonici o le separazioni tettoniche. È piuttosto intuitivo. Ovviamente da questa intuizione non si può ovviamente capire perfettamente il momento preciso in cui possono avvenire, ma ci sono degli studi in corso. Grazie a tutti gli amici di Radio, buona giornata.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano.